l'odio nei confronti del popolo di Israele. Allora qual è la differenza rispetto all'Israele? Ed occorre interpretare l'articolo dello Zohar. Noi dobbiamo sapere che esistono due disturbatori che stanno ora di fronte all'uomo e non gli permettono di passare la parola, di raggiungere l'amore di Dio. Dato che l'uomo nasce con il desiderio di ricevere il desiderio, e non è capace di fare alcuna cosa senza la convenienza, cioè l'uomo può rinunciare all'altro amore per influenzare, per dare la sua potenza, per portare a qualcun altro se questa cosa gli dà la soddisfazione. Allora può rinunciare all'altro rinunciare. Ad esempio, l'uomo è capace di lavorare per l'uomo importante. Ad esempio, se arriva il lavoro di casa, l'aeroporto con una valigia, lui paga uno dei suoi seguaci, e lui ti paga $100. Certo, il suo seguaci non vorrebbe ricevere la ricompensa per il suo nome, e lui non vuole ricevere la ricompensa. E davvero gli chiede una domanda che non vuole ricevere. È per meno che ti deve pagare per la tua fatica. E tu, un facile semplice, anche per $10 sarebbe contento. E allora, come mai ci non puoi ricevere? E allora, si piace, il fatto che io merito di servire il mio Rav vale più di tutta la il patrimonio che il Rav possa dare. Sapere che per un uomo importante uno può lavorare senza alcuna competenza. Perciò quando un uomo viene a come può rinunciare all'autoconforza di del lavoro? Cosa disturba il lavoro di Dio? Perché l'uomo non può camminare per lavoro di Dio. Ecco che fa un'azione. E non fa delineare la grandezza e l'importanza del volere. Però c'è tutta la forza della grandezza che la più basta è per conto di Dio. E lui gli dice, io so che tu hai una grande forza, che tu puoi superare le tue passioni, non come la gente che non ha carattere, ma tu sei il più bravo dei bravi. Come tutto ciò che tu non cammini nella via della verità, perché non è così importante lo scopo che tu devi annullare te stesso per te. Per questa forza gli ha distrutto di giungere allo scopo. E lo Zohar dice il nome di Rabbi Yitzchak. Non abbiamo trovato chi ha portato il suo cuore davanti al Signore come parola. Cioè, che non ha considerato il Signore, ha detto chi è il Signore che dovrebbe aspettare. E questo è il primo disturbo. Il secondo disturbo, nel tempo che egli vede che l'uomo ha superato i suoi argomenti, va di fuori della ragione, e non osserva ciò che lui dice, allora lui ha una tutela, un argomento contro Israele. Cioè il fatto che vuole camminare nella terra di Dio, e ciò si chiama Israele, che è la distinzione di diritto di Dio. Che significa che tutte le azioni che fa, egli vuole che si innalzi direttamente al Signore. Perciò cosa fa secondo il Signore? Egli umilia le distinzioni di Israele e gli dice l'Israele che all'interno di te è molto debole, sia come carattere, come talenti, come la forza di superare. Poi tu sei il cammino dove vuoi camminare. Tutto sia nel nome del cielo, tutto lo si può esigere dalla distinzione di Israele che ha tutte le qualità, che ha buona educazione e talenti, e lui è bravo di cuore, che può combattere il male che ha. Egli può camminare in questo cammino, tu no. Si trova cosa gli disturba? Lui non mi disturba di parlare dell'importanza dello scopo come faraone. Ma egli gli dice lo scopo è molto importante, ma tu non sei importante abbastanza per poter camminare in questa via così elevata. e perciò tu devi andare come tutta la collettività. E solo questo cammino ti appartiene. E abbiamo trovato una cosa simile con le spie che tornavano dalla terra, tornavano dalla via del mare, chiedevano cosa ci uscirà da questo. La casa è vuota, e chi potrebbe vincere quel mondo, chi potrebbe entrare in questa terra? Per noi è meglio se non ci faticavamo così tanto, eppure abbiamo fatto la fatica e abbiamo studiato per sapere questa parte, come tu ci hai consigliato, Mosè, ed anche la terra che ha il latte e il miele, come abbiamo appreso nella Torah, ma chi potrebbe averla? Niente, il popolo che c'è lì nella terra di Israele è forte perché non ha considerato tutto il mondo affinché aveva questa grande ricchezza. Ma chi potrebbe fare così di poter vincere la terra di Israele? Ecco, il popolo è forte. E anche i figliuoli dei giganti l'abbiamo visto. Cioè, uno ha bisogno di un corpo fortissimo perché la Torah esaurisce l'uomo. Si è ritrovato che l'argomento delle spie, secondo quello che lo Zohar dice, è che si tratta della mancanza di importanza di Israele. Come abbiamo detto, che è l'argomento del secondo disturbatore, cioè che tutto il rafforzamento va contro Israele. E con questo possiamo interpretare la differenza tra l'argomento di Faraone, che ha rafforzato il suo cuore contro il Boè, e l'argomento di Sihon e Og, che hanno rafforzato il loro cuore contro Israele. Faraone che ha detto chi è il Signore che lo deve ascoltare, e che tutta la sua forza serviva per sminuire l'importanza di Dio, e lui è il primo disturbatore. E Sihon ed Og, loro hanno rafforzato il loro cuore contro Israele, cioè per sminuire l'importanza di Israele, che è contro il secondo, che corrisponde al secondo disturbatore. E a tutti questi argomenti non vi è nessuna altra soluzione se non intraprendere il cammino al di sopra della ragione, la fede al di sopra della ragione, non osservare i loro argomenti, ma contare sul Boè che può aiutare, e non vi è nessuna forza che possa resistere alla forza del Boè, perciò fidarsi di Dio che lui possa aiutare. E abbiamo trovato cose del genere nello Zohar. Disse Rabbi Yehuda, il nome di Rabbi Yitzhak, Faraone era più saggio di tutti i suoi stregoni. Tutto il loro lato non vedeva che possa essere la salvezza per Israele, ma Faraone non credeva che potesse essere un altro legame di Emunà, di fede, che governa tutte le altre forze della Sitracha, altro lato. E perciò egli induriva il suo cuore. Si è ritrovato, in base alle parole dello Zohar, che il fatto di Faraone è all'interno della ragione, che da parte della mente non si può uscire fuori dal contorno, ma solo con la forza dell'Emunà, la fede della di sopra della ragione, che questa forza annulla tutte le altre forze nel mondo. Noi siamo creature. Quello che funziona in noi è il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere, se lavora per via della luce che l'ha creato, si trova in un gradino di evoluzione che si chiama il gradino dell'inanimato. Al fine di riportarlo all'evoluzione, fino a che giunga al gradino di colui che si assomiglia al Boè, bisogna passare lo sviluppo del desiderio. E lo sviluppo del desiderio non è come la sua forza, ma è come qualità, come la sua somiglianza, che ogni volta riceve le forme che si assomigliano più all'emanatore. Allora, questo desiderio di ricevere bisogna passarlo tramite lo sviluppo. la luce che influenza il desiderio di luce la sviluppa. Lo sviluppo sta nella forma che è opposta dalla materia. La materia è il desiderio di ricevere, la forma è l'ashpa, il desiderio di dare in assoluto, l'intenzione di dare in assoluto, i quali sono opposti tra di loro. La materia proviene dalla luce in una forma diretta e la forma proviene dalla luce in un modo indiretto. E la materia avviene senza l'invito dell'asino, del sommao stesso, cioè della materia, e la forma avviene solo in base a un invito voluto, cioè da parte di chi vuole svilupparsi. Le forme che la materia attraversa si dividono, come abbiamo detto, in gradini di inanimato vegetale, animale parlante, nei gradini inanimato vegetale ed animale c'è lo sviluppo istintivo, non voluto, e nel gradino del parlante già un'evoluzione voluta, volontaria. Allora ci sono inanimato di santità, vegetale di santità, animale di santità e parlante di santità, cioè l'intenzione di, voglio dire, di ashpa, di dazione assoluta, loro si evolvono per mezzo dell'uomo che anche lui si evolve. Al fine di aiutare, di agevolare lo sviluppo, scusate, per eseguire lo sviluppo, l'uomo deve essere sotto l'influenza delle due forze. Una forza uno non la può sentire perché non c'è una corrispondenza, ma due forze sono uno che proviene dal desiderio e l'altro che è un risultato della luce, dall'intenzione, dalla forma. Perciò noi siamo sempre nell'istruzione formale. Pertanto, al fine di stabilire e preparare l'uomo corretto, noi studiamo sempre una collisione tra la materia e la forma. E grazie alla loro collisione abbiamo una sensazione di vita, di vivacità, la sensazione di orientazione, dove siamo, nei confronti di cosa possiamo andare avanti di fronte a cosa stiamo pensando, e questa resistenza o collisione, senza di essa non saremmo capaci di fare nemmeno un passo, non possiamo nemmeno sentire che esistiamo in una realtà. Nel nostro lavoro ormai spirituale la collisione proviene da parte dello scopo finale, il quale si chiama l'adesione. Questo scopo finale include il desiderio di ricevere, che è rivestito della forma di Ashpa. La sua apparenza esterna è l'Ashpa, la dazione assoluta, e interna è il desiderio di ricevere. In base a questa struttura si trova in adesione col Bore, cioè la materia stessa, il Bore l'ha fatto, fatta, e la forma, la creatura l'ha fatta, e allora giungono all'adesione. La materia stessa, che è il desiderio di ricevere, non fa barriera, nessuna diversificazione. Considerando questo stato finale, voluto, desiderato, noi siamo in due modi. Uno è la grandezza e l'importanza del Bore, la qualità e la forma dell'Ashpa, della lezione assoluta è l'importanza, la grandezza e la capacità della forma della creatura che può arrivare fino a questo. Perciò Rabash ci delinea qui il cammino fatto di queste collisioni che sentiamo nei confronti dello scopo, il quale arriva a noi da due direzioni. Una volta il nostro desiderio di ricevere dice chi è il creatore che io lo debba ascoltare, cioè che non importa lo scopo, non importa l'ashpa, l'adesione in esso. E così egli ce lo delinea, ci aiuta così di stabilizzarci, di prepararci affinché possiamo allora esigere la luce che ci influenza. Come abbiamo detto, che tutto lo sviluppo nel gradino del parlante dipende dall'anticipo della nostra richiesta che la luce avvenga e che faccia, che ci influenza. Così c'è lo sveglio da parte della creatura e così determiniamo la nostra forma, che è la nostra propria forma, perché le forme precedenti al gradino dell'Adamo non si trovano nella spiritualità. Questi sono inanimato, vegetale e animale che lo ci anticipano. Non esistono nella spiritualità significa non esistono nella nostra spiritualità, perché sono le forme dell'inanimato, vegetale ed animale spirituali, infatti spirituali, però non sono incluse nell'uomo. Sì, ci sono angeli, serafini, demoni, insomma forze ausiliarie, come allo stesso modo che nel nostro mondo ci sono le forze della natura, allora nel mondo spirituale ci sono le forze che assistono all'esistenza dell'anima. E allora abbiamo due disturbi. Il primo disturbo riguarda la grandezza del Boe, la sua forma è di dazione assoluta, la seconda forma è la mia, la seconda forma di disturbo è la mia forma di dazione, cioè una volta il Boe non importa e seconda volta tu non importa, non importi. Il Boe non importa significa il ruolo di Faraone, sempre di tratteggiarci questa forma, che dice io governerò, che è il Signore perché io lo debba ascoltare, che proprio in questo lui abbassa l'importanza dello scopo, l'importanza dell'adesione, come l'uomo li vede. E poi c'è il lavoro in un'altra forma, che sì, il lavoro importa, non c'è niente da fare. Come dice Faraone, il Signore è giusto, io e il mio popolo siamo gli empi, e allora Faraone esce dal palco, ma al suo posto già arrivano questi governanti, governatori che sono fuori di Egitto ed iniziano una guerra contro l'uomo, i quali si chiamano Sihon e Og. Che loro sono, pure loro sono forze come Faraone, sono angeli, anche Faraone si chiama angelo, cioè che è una forza nella mano di Dio, anche Sihon e Og, i quali discutono la debolezza dell'uomo, lo scopo importante, come dicono le spie, veramente lo scopo importante, guardate che frutta c'è nella tradizione, ma chi sei tu, cosa sei tu, tutto questo non è per te. E allora l'uomo sente che lui si immagina, perché loro gli dimostrano queste forze, gli dimostrano quanto è deprecabile, quanto è basso, quanti peccati aveva commesso. E allora o lui mugina sul passato, o lui sente che nel presente non potrebbe cambiare nulla, nemmeno non spostare il dito, non venire nel gruppo, non partecipare a qualcosa, e così loro lavorano. E bisogna capire che le loro limitazioni, proprio queste cose stabiliscono la forma dell'uomo che è in noi, colui che dà in noi. Lo stesso modo che diciamo che c'è un pezzo di marmo, allora ci sono coloro che dicono noi dobbiamo fare una forma dal marmo, gli altri dicono noi dal marmo dobbiamo togliere i pezzi che non gli appartengono, allora sia così che cos'è ci risulta una forma. La stessa cosa qui, da un lato l'uomo deve vedere dal punto di vista che è pieno e dall'altro lato impara ciò che manca, una volta dalla luce interna, una volta dalla luce circostante, vasi interni, vasi circostanti, così lui giunge alla propria formazione, che la sua forma si assomiglia al Bore. Perciò noi dobbiamo comprendere le qualità della natura che si chiamano angeli. E quali sono i messaggeri del Bore? Che sono leali e servono per aiutarci. E il contrario, se l'uomo vede che ha la vita tranquilla e non c'è collisione, battaglia e confusione, una guerra interna, allora deve preoccuparsi, come mai non ha questo? Si vede che egli non si investe nella direzione giusta, non dà la possibilità, l'opportunità a questi angeli di apparire, non entra nella società, non si avvicina abbastanza alla divulgazione, insomma lì dove succedono, soprattutto dove esistono le forze dello sviluppo. Ma se egli tratta correttamente queste forze di sviluppo, che sono sempre in contraddizione, ed egli comprende che al di sopra della loro opposizione egli deve attivare la richiesta per le forze dello sviluppo, che questo è il suo dovere, allora lui si stabilisce la forma giusta, sempre la forza contraria o lo tira indietro. Perché c'è scritto nella Torah che la donna non è vietato per la donna di prendere il suo marito da dietro e di tenerlo, proprio una donna bisogna proprio ucciderla, perché è un tale desiderio di ricevere che non ti permette lo sviluppo, allora ti prende da dietro, o tu hai qualcosa che ti nasconde l'importanza della divinità da avanti. Se l'uomo sente che c'è una resistenza da entrambe le direzioni, allora lui lavora contro questo, contro quest'altra cosa, nella forma giusta, come dice Rabash, in una lettera, e lui dice come se tu avessi una grande valigia che il treno deve passare, allora tu hai la forza davanti e dietro, che possano spostare le carrozze e questo bagaglio. Perciò anche un faraone che ti allontana lo scopo, o che lo nasconde, dici che il Bore non importa, o Sihone Og, che tirano da dietro, loro proprio sono forze ausiliari, angeli leali. Perciò l'uomo che comprende che tutto ciò che succede in lui proviene dal Bore, egli ci vede tutti questi risvegli, anche negativi in lui, egli lo vede come una conversazione, un dialogo del Bore con noi, allo stesso modo che noi mettiamo davanti ai nostri bambini vari impedimenti piccoli, vari esercizi che facciano una cosa così o quella, noi stiamo divertendo di vedere quanto è difficile, riesce, non riesce, ma non importa, perché impara anche dai fallimenti e anche dalle vincite e uscite. Noi così dobbiamo vedere noi stessi, che proprio per mezzo di questi esercizi e le forze che ci disturbano da dietro e davanti, noi così andiamo avanti. Perciò chi rafforza il cuore del faraone? Certo è il Bore, così lui anche dice, vieni da faraone, a Mosè, vieni da faraone perché io ho rafforzato il suo cuore. E proprio lo leggiamo in una forma diretta. E allora la cosa più importante è che noi teniamo all'interno della società con questa conoscenza, ognuno che ha un disturbo, che venga anche la più grande, il più grande, il più utile, utile voglio dire come ritmo, come successione, come forza. Allora che ognuno non pensi ad un altro se non accettare il disturbo nella forma giusta, cioè subito va a sopraffarsi con una preghiera, capire che ora il Signore ha forzato la forza di, il cuore di Faraone, ha indurito il cuore di Faraone, che mi porti la forza di superare Faraone. E passiamo alla parte successiva della lezione Zohar al popolo.